solo per sicurezza e per fare il punto, vi ricordo che le esercitazioni del mercoledì pomeriggio inizieranno mercoledì pomeriggio dalla settimana prossima, che la prima esercitazione sarà svolta domani al posto della lezione e sarà qua in aula. Siete tutti assieme e non c'è bisogno di camice. Le tre prime esercitazioni sono comunque sempre in aula e quindi non avete bisogno di nessun camice. La storia del camice poi la chiedete a Federico Luzzatti, perché in realtà per questo tipo di uso al microscopio non c'è niente da fare, non è nemmeno necessario, però ci sono delle regole di sicurezza e tutto, non so a che punto sono, perché a volte le fanno rispettare, a volte un po' di meno, e quindi non so quest'anno se ci sarà l'obbligo del camice per queste esercitazioni o meno. Chiedete a lui, perché lui è di questo dipartimento mentre io no, e quindi non sono aggiornata, e non facendo io l'esercitazione non mi sono preoccupata di questo aspetto. Qualcuno non è sicuro di essere già inserito su Moodle? Se avete ricevuto il messaggio che io vi ho mandato per risegnalare questa cosa, vuol dire che siete regolarmente iscritti, perché se no non avreste ricevuto. E credo sia tutto. Sì. Dipende se a che ora, ieri o l'altro ieri e non vi è arrivato, allora faremo qualche ripasso, qualche verifica se ci sono problemi particolari. Ripeto a quelli che sono in trasferimento, cioè che provengono, mandatemi un messaggio per chiedere che vi inserisca manualmente, perché quelli dei trasferimenti passano una volta dopo tutti i rispettaggi, dove tutte le altre procedure, e quindi è possibile che l'accesso vi mettano in regole soltanto fra anche un mese o più, e quindi in questo caso mandatemi la richiesta. Benissimo, fatto questo, andiamo avanti nelle nostre tecniche di indagine. E questo sarà importante comunque capire quali sono i diversi approcci sperimentali, e per ciascuno, anche se ovviamente non possiamo andare in livelli di dettagli troppo approfonditi, comunque il razionale, cioè in quale tipologia di informazione posso ottenere in funzione della tecnica che utilizzo. L'approccio sperimentale vuol dire che ha uno schema tutto sommato ben definito, vuol dire che devo partire o da quello che hanno già fatto gli altri o delle osservazioni che posso fare io, di mettere assieme delle idee per formulare un'ipotesi. Per formulare un'ipotesi che a questo punto andrò a verificare, e quindi questo mi porterà a progettare un esperimento. Quale sarà la tecnica che io utilizzerò per poter rispondere meglio possibile alla domanda che mi pongo, cioè all'ipotesi che ho formulato? Ci sono molte tecniche diverse, e quindi è importante avere la conoscenza che permette di utilizzare l'approccio più consono al tipo di domande che uno si pone. Cercheremo di riflettere su quello. Dovrò quindi procedere con il mio esperimento, dovrò raccogliere i dati, devo analizzare i dati, e questi dovrebbero aiutarmi a verificare se posso accettare se la mia ipotesi era giusta oppure se era sbagliata, e dopodiché su quella base riformulo una domanda successiva che ho risposto, oppure modifico la mia ipotesi se non ho avuto il risultato che speravo, e vuol dire a questo punto che la mia ipotesi o c'è un errore tecnico, ma questa è un'altra faccenda, oppure vuol dire che la mia ipotesi non era giusta. E quindi questo può sembrare evidente, ma in realtà siamo pieni di esempi nel quale uno va, racconta un sacco di cose senza assolutamente avere appunto alle spalle le evidenze sperimentali che permettono di fare certe affermazioni. E questa è la differenza tra un'opinione, un opinionista e uno scienziato. Quindi le domande saranno quale tecnica utilizzare e l'altro aspetto molto importante è su quale modello applicarlo, perché noi come biologisti abbiamo bisogno sempre di materiale sul quale svolgere i nostri esperimenti e quindi su quale modello sperimentale possiamo lavorare. Il modello sperimentale è quindi la prima cosa da prendere in considerazione. I modelli sperimentali che sono utilizzati in biologia vanno proprio per solo parlare delle cellule, proprio dai procarioti e del fatto di poter studiare anche delle vie, dei meccanismi di regolazione che sono importanti anche per l'uomo, in alcuni casi se sono delle cose così base che sono conservate sufficientemente posso avere e raccogliere delle informazioni lavorando direttamente sui batteri. Non è detto che abbiamo visto come c'è una continuità, come c'è un'evoluzione, come alcune fasi di regolazione sia metaboliche sia sono conservate e quindi non vuol dire per forza dover studiare su un organismo determinato, ci sono interessato a degli aspetti di biomedicina, gli aspetti di biomedicina si studiano anche molto su degli organismi che sono molto lontani dall'uomo. Dovrò interpretare i risultati con le dovute cautele, su quello siamo d'accordo, però io cerco sempre di utilizzare un modello sperimentale che sia quello tutto sommato più semplice o quello che mi permette di ottenere una risposta in un contesto che è meno complesso. E quindi ci sono molti aspetti di biologia, anche molto recente, anche di biologia protomolecolare, che in realtà si studiano tranquillamente dentro a un modello procariota. È ovvio che per molti aspetti è meglio lavorare su un modello eucariota, soprattutto ad esempio se voglio avere o la necessità di verificare degli aspetti che sono legati a degli enzimi che non sono presenti nei procarioti, quindi non posso usare il modello procariote, devo andare su quello eucariote. Però di nuovo potrei trovare molto più comodo lavorare sul lievito, in effetti i biochimici qua lavorano sul lievito, piuttosto che lavorare su un animale che sia un invertebrato o un vertebrato che sia. E quindi anche il lievito, ad esempio molte delle cose che sappiamo sulla regolazione del ciclo cellulare, cioè la divisione cellulare, in realtà l'abbiamo scoperto attraverso studi che sono stati fatti nel lievito, perché il lievito si divide, perché il meccanismo e le regolazioni del ciclo cellulare del lievito sono stati molto utili per poter capire quello che poi dopo è stato verificato anche in cellule umane, ma era molto più semplice lavorare nel lievito. Posso coltivarle più facilmente, posso manipolarle più facilmente e quindi posso usare il lievito. Posso avere delle piante che sono, presentano anche in questo caso delle caratteristiche di coltura e di manipolazione che sono molto più semplici, oltre agli aspetti etici, che sono anche del tutto rispettabili, e uno può preferire elaborare benissimo da biologo senza dover lavorare su un modello animale, ad esempio. E quindi, di nuovo, lo studio utilizzando come modello di studio un modello vegetale non vuol dire fare il botanico. Cioè, fare il botanico è una cosa, ma uno può utilizzare delle piante come un modello per rispondere a una domanda che può essere anche di tipo più biomedico, semplicemente perché utilizza questo organismo come modello. E poi di nuovo la fase dopo potrà essere di passare questa informazione o verificare che sia vero anche nelle cellule umane. Però non ho sempre la necessità di andare direttamente su il modello che è quello alla fine che è il mio interesse principale. Posso utilizzare altre specie come proprio quello che si chiama un modello sperimentale. Ad esempio, attraverso lo studio delle piante sono stati scoperti dei meccanismi che poi sono presenti anche nelle cellule umane, che proprio non si sarebbe mai scoperto se non passando attraverso questi studi che sono stati fatti sulle piante. E quindi questo è un altro tipo di modello. Il vantaggio è che, ad esempio, nel caso di Arabidopsis, che è un modello molto utilizzato, ha un genoma che è molto piccolo e quindi è anche più semplice, perché noto totalmente, e perché molti di tanto si parla sempre del genoma umano, ma in realtà molti genomi di questi organismi di modello sono assolutamente sono noti, sono stati sequenziati. E si riproduce molto più facilmente e velocemente, e quindi anche questo è un criterio nelle scelte dei modelli. E quindi anche questo è stato utilizzato molto su studi di genetica e di biologia molecolare. Un altro modello che viene molto utilizzato è un piccolo verme che si chiama C. elegans e fa circa un centimetro di lunghezza. E questo è il modello tipico che è stato fondamentale nel capire l'importanza fisiologica e anche alcuni meccanismi molecolari della morte cellulare. Perché la morte cellulare è un processo durante lo sviluppo che è assolutamente fondamentale e assolutamente fisiologico. Cioè vengono prodotte più cellule di quanto siano alla fine necessarie, cioè sono state necessarie anche quelle che muoiono. E quindi rientrano proprio nello schema dello sviluppo, però sono morte e quindi non le abbiamo più dentro l'organismo al momento della nascita, ad esempio, ma sono state fasi di sviluppo fondamentali che, se vengono perturbate o se uno impedisce che ci sia la morte cellulare, in alcuni casi addirittura è letale. E quindi la morte cellulare, ovviamente, se è regolata, se è eccessiva, diventa una patologia, ma è altrettanto importante quanto sia la proliferazione cellulare, che altrettanto, se è regolata, porta alla patologia, ma la proliferazione cellulare è qualcosa di fisiologico. E quindi la morte cellulare, di cui tutto sommato si sembra sempre associata piuttosto a degli aspetti patologici, in realtà bisogna assolutamente recuperare questo aspetto come un aspetto fondamentale della fisiologia cellulare, e per capire l'importanza di questa morte cellulare dentro allo schema dello sviluppo embrionale, questo piccolo verme si è stato veramente molto di aiuto, perché si poteva, no, così è facile da capire, praticamente trasparente, e potendo marcare specificamente, colorare specificamente delle cellule, lui continuava a vivere, o si riesce ovviamente a fare anche tutte le fasi dello sviluppo embrionale, e quindi a poter praticamente vederlo in diretto, che destino avevano queste cellule. E quindi lui si conosce assolutamente tutto il suo sviluppo cellula per cellula, perché è un organismo appunto molto semplice, ha delle sue caratteristiche che hanno permesso questi studi. Quello che è stato messo in evidenza sulla morte cellulare di questo piccolo verme che fa un centimetro di lunghezza si è rivelato essere fondamentale anche dell'uomo e nello sviluppo embrionale in generale, anche dei mammiferi. La Drosophila, tanto forse è il modello più noto in generale per tutti gli studi che sono stati fatti in genetica utilizzando il moscerino della frutta come modello sperimentale, e anche in questo caso per tutti gli studi di genetica e delle mutazioni la Drosophila è stato un animale modello fantastico. E quindi vedete che andiamo proprio a sfruttare tutta la scala evolutiva. Lo zebrafish, cioè questo piccolo pesce zebrato, anche lui ultimamente è entrato molto in laboratorio, sempre perché si sviluppa rapidamente ed è stato anche molto utilizzato sia per studi genetici sia per verificare quello che era stato prima messo in evidenza nel C. elegans, e quindi è stato ed è più recente come modello su quale è stato introdotto e funziona egregiamente come sistema modello. E poi ovviamente ci sono i mammiferi. E quindi quelli che sono alcuni esperimenti che vengono realizzati in particolare nei modelli murini. Ci sono dei temi di ricerca per i quali non ci sono modelli alternativi, oppure tutto quello che abbiamo detto essere studiato su tutti questi altri modelli o specie. E a un certo punto, se voglio verificare se è vero anche nel caso dei mammiferi, non posso che essere obbligato a verificarlo su un modello che è un modello di mammifero. Però vedete come tutto sommato gran parte della ricerca sfrutta altri modelli per poter svolgere appunto molti esperimenti. E poi c'è tutto l'ambito delle cellule in coltura. E quindi le cellule in coltura, che per i biologi cellulari sono il modello diciamo di scelta, sono sicuramente fantastici, io voto a favore, però bisogna anche avere coscienza, perché se no sarebbe ingannevole, che riescono a dire solo fino a un certo punto. E quindi come io posso utilizzare il batterio per fare alcune cose, come posso utilizzare il lievito, posso usare le cellule di mammifero in coltura, ma una coltura dentro una piastra, fino a prova del contrario, non è un organismo vivente completo, un individuo. Okay? E quindi facciamo tutto quello che possiamo su dei modelli più semplici, illudersi che riusciamo assolutamente a capire tutto non ha proprio senso. La cosa sulla quale ovviamente ci possiamo impegnare, e c'è molto che viene fatto in quella direzione, è di ridurre gli esperimenti allo stretto necessario a tutto quello che questo comporta, sia per motivi intici, e poi quello che alla fine è la parte più convincente, sono i motivi anche gli aspetti economici. perché comunque fa gli esperimenti con delle cellule in colture, non ha niente che vedere da un punto di vista del costo, è molto inferiore rispetto a quello che vuol dire modelli animali, come fare tutto quello che si può nel lievito piuttosto che nel nematode o nel arachidonosis, è quello che permette ovviamente di abbassare i costi, e quindi almeno quella motivazione di sicuro c'è, ma aggiungo anche tutti gli altri che vanno di pari passo, però visto che le due cose vanno nella stessa direzione è più facile che in effetti questo si realizzi. Allora, questi sono, diciamo, i modelli principali sui quali possiamo esercitare i nostri esperimenti. Lo secondo aspetto è legato questa volta all'approccio, userò quello sbagliato, no? E quello sbagliato l'approccio sperimentale che possiamo utilizzare. Allora, io l'ho un po' suddivisi per tipologie. Possono essere quelle che sono chiamate le tecniche morfologiche. Le tecniche morfologiche sono tutte le tecniche che prevedono l'uso di un microscopio, dove alla fine io conservo la morfologia, l'organizzazione delle cellule o l'organizzazione dei tessuti. Mentre le tecniche biochimiche sono quelle che prevedono l'utilizzo, non me lo vorranno i miei colleghi, però fondamentalmente del frullatore. Avete presente l'Inibimer per la minestra? Ok, loro sono i re da quel punto di vista, non solo loro, perché poi usiamo tutti noi le stesse tecniche. Però per darvi il concetto, la morfologia dà molta importanza alle localizzazioni e alla morfologia cellulare o tessutale. Quando si passa sulla biochimica, questo ci fornirà delle altre tipologie di informazione, altrettanto preziose e altrettanto complementari, però loro proprio la struttura, la morfologia non è il loro problema, e quindi si distrugge tutto. Si distrugge tutto, ci permetterà però di ottenere delle informazioni che con la morfologia non riesco ad ottenere, ok? Perché le cose sono complementari. Abbiamo detto le colture cellulari, che nel nostro campo sono fondamentali, e quando io intendo l'altra cosa che dovreste sapere è che alla fine il biologo cellulare, che ha l'etichetta biologo cellulare, comunque usa anche tutte le altre metodologie, non soltanto quelle morfologiche. Il biochimico non usa soltanto il frullatore, ma magari fa anche le colture cellulari e usa anche degli approcci molecolari, cioè tutte queste cose qua non sono affatto separate quando siamo dentro al laboratorio, ok? Quello che cambia però è l'interesse delle persone, perciò il biochimico utilizzerà la coltura cellulare perché ha bisogno di materiale che si produce da mettere dentro al suo frullatore, okay? Mentre il biologo cellulare è molto interessato comunque all'organizzazione, non soltanto il fatto che ci siano due enzimi, cioè un enzimo e un substrato, quali sono le loro caratteristiche, come interagiscono, quali sono le velocità, quello è l'aspetto biochimico. Il biologo cellulare è interessato a essere sicuro che sia l'enzima che gli interessa e quindi la frulla un attimo per essere sicura che sia la cosa giusta, però dopo torna al suo microscopio perché la cosa che lo appassiona di più è di sapere che sì, c'è l'enzima, è attivo e tutto, ma dov'è? In che compartimento è? Si sposta, viene effettivamente utilizzato, oppure ce l'ho e attivo con la metodologia, lo verifico, però nella cellula è nel citoplasma, mentre il suo substrato è del nucleo, e quindi c'è l'enzima, c'è il substrato, ma se non sono in vicinanza non avrò mai la reazione. La reazione ce l'ho dentro al mio frullatore, perché lì ho distrutto tutto e mi metto nelle condizioni per verificare se l'enzima effettivamente riconosce il substrato. Ma se sono nella cellula e sono in due compartimenti separati, non avrò mai il risultato. Mi interessa capire in quale circostanza avrò, ad esempio, il passaggio dell'enzima verso il nucleo e allora ci sarà la reazione. Dopodiché ci sono i biologi molecolari e i bioinformatici, e a loro interessa molto tutto quello che riguarda la regolazione del genoma per quanto riguarda i biologi molecolari DOC, perché le tecniche molecolari le usiamo tutte, ma il biologo molecolare lui si interessa di quelli che sono proprio degli aspetti più specifici della regolazione dell'utilizzo del genoma. E quindi, di nuovo, usare le tecniche molecolari è un conto, essere un biologo molecolare è un'altra storia. E spesso, troppo spesso c'è confusione su questi due livelli. Quello che è recente è il biologo che non va al banco con le sue pipette, ma sta davanti al suo computer. E attraverso lo studio di tutto il materiale che viene prodotto dagli altri che sono al banco e che producono dei risultati e li mettono in condivisione nelle banche dati, accennavo prima ai risultati dei progetti genoma. I progetti genoma, il risultato è, avete presente, prendere un'enciclopedia e delle forbici. Poi tagliate tutto, poi andate a leggere quali sono le frasi che si trovano su ciascun testo. L'avete fatto fare a più persone, o diciamo in più contesti, dove ciascuno aveva delle forbici e ha tagliato in pezzi diversi. E quindi ci faranno le stesse informazioni che sono presenti, d'accordo, su due pezzi diversi, perché in un caso ho tagliato a un livello, nell'altro caso ho tagliato a un altro livello. Quando il tutto il gioco è di ricostruire l'informazione e quindi di ricostruire come tutta questa informazione che abbiamo stoccato dentro delle banche dati, di cui ne conosciamo già una parte, molto rimane da capire, uno, com'è esattamente organizzata e due, com'è regolata. E molto di questo si fa anche proprio alla scrivania, sfruttando, diciamo, i sistemi di calcolo. Non è più lavorare sul tuo personal computer, è lavorare con dei server che hanno delle capacità di calcolo anche molto maggiore. Però diciamo che è uno dei più recenti, più o meno ho messo in ordine cronologico queste diverse fasi che hanno, prima era tutto descrittivo e poi dopo c'è stata la biochimica, poi c'è stato le tecnologie ricombinanti, la biologia molecolare, adesso questi aspetti che sono molto legati all'informatica, sia dalla strutturistica, cioè questa chimica, la biochimica che cerca di capire esattamente come sono fatte le molecole, e tutto è modellizzato al computer, e lo stesso per quanto riguarda tutti i dati che sono legati in particolare ai genomi. E adesso ci affacciamo su un altro livello, che è quello dei modelli matematici, che permettono di farci capire di più come tutte le informazioni che noi siamo riusciti a raccogliere negli ultimi anni, andando con degli aspetti riduzionistici. E come dire, immaginate un quadro e di nuovo, invece di avere la visione del quadro, voi avete la lente che è soltanto su un piccolo particolare, perché non eravate, cioè l'unica cosa che riuscivate a fare in questa fase che è stata degli ultimi 40 anni, 50, era di avere le cose più semplici possibili, anche grazie ai modelli di cui ho parlato prima, per dire, almeno in tutte queste reazioni che avvengono, cerchiamo di trovare alcune cose di cui riusciamo a capire come sono collegate le une con le altre. E quindi è come guardare un quadro avendo soltanto dei piccoli spot che guardiamo uno per volta. Alla fine, però, la cosa che conta è qual è l'immagine globale. E per ricostruire questo, la quantità di informazione è tale che ci vogliono i mezzi informatici anche potenti, e due, in alcuni casi, uno più uno non fa due. Questa è la biologia dei sistemi complessi, cioè uno più uno fa tre o fa quattro, in quanto sono le combinazioni che portano ad avere un risultato che è molto un'integrazione di un'informazione che vi dà un risultato. E quindi questa è di nuovo la nuova era di quella della biologia dei sistemi complessi, che integra molto fortemente tutti i modelli matematici con quelle che sono state le conoscenze più legate a una biologia sperimentale, che a questo punto ha bisogno anche di una modellizzazione. Okay? E dalla prossima volta vedremo più in dettaglio gli aspetti delle tecniche morfologiche. Thank you.